signori, siamo di presentarvi questo nuovo percorso sonoro naturalistico sulla flora e la fauna del bosco secolare di Torre Colombaia.
E che sono quelle?
Quelle sono le nuvole.
E che sono queste nuvole?
Ma
quanto sono belle, quanto sono belle! Quanto sono belle!
Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.
Tempo fa sono ritornato da Londra e l'aereo di Sant'Egidio ha fatto un volo a ampio raggio, mm-hmm. No? E ha sorvolato tutta sta zona. Vedi distese a perdita d'occhio di colture agrarie, l'unica macchia verde intenso che vedi è qua, fa paura veramente. In Italia, penisola italiana, la fai che abbiamo, la Quercus fraenetto, la Quercus cervis, la Quercus pubescens, la Quercus robur, la Quercus petrea, la Quercus suber, la Quercus ilex, la Quercus dalle ciampi, la Quercus coccifera, la Quercus troiana, la Quercus vallonea, e quindi 13 specie? Quante sono? 13 specie? Qualcosa di simile? Considera che in tutte le isole britanniche, Scozia, Galles, Inghilterra, Irlanda compresa, eccetera, ci sono solo due specie indigene, la Quercus robur e la Quercus petrea. È impressionante, eh? Eh? È impressionante. Sì, la Quercus fraenetto. No, guarda, te la faccio vedere subito. Eccola qua. Chiamata in inglese Hungarian Hawk, quercia ungherese, perché è tipicamente balcanica. Il bosco di Torre Colombaia è caratterizzato dalla presenza di non poche specie animali. Queste spaziano dagli invertebrati, soprattutto insetti appartenenti a moltissime specie, e fra queste alcune strettamente legate agli ecosistemi forestali, come i grandi coleotteri del genere Lucanus, il Lucanus cervus o cervo volante, i cui maschi sono caratterizzati da grandi strutture mandibolari simili vagamente alle corna di cervo, e le cui femmine depongono le uova e quindi consentono poi alle larve che scaturiscono da queste uova di svilupparsi all'interno di materiale ligneo in decomposizione. Questi legni marcescenti, questi tronchi deperienti dei grandi alberi nel cuore dei boschi costituiscono una vera e propria nursery, un vivaio per molte di queste specie di invertebrati, ognuna delle quali svolge un ruolo ben determinato nel mantenimento degli equilibri ecologici, e alcune, tra l'altro, proprio per la scomparsa della naturalità di molti nostri boschi, sono oggi specie considerate gravemente minacciate di estinzione. Tant'è vero che il cervo volante, questo coleottero che ancora a Torre Colombaia trova degli ambienti ideali di sviluppo, di vita, è considerato una specie rara e minacciata a livello nazionale italiano, ma anche a livello europeo. Tanto è vero che in alcuni paesi, come ad esempio in varie nazioni del centro Europa, in molte regioni e province della Francia, la specie è sottoposta oggi a particolari forme di conservazione e di tutela, proprio perché è altamente minacciata. E potrebbe essere presa un po' questa specie di coleottero a simbolo di questo bosco, proprio perché la sua presenza è un chiaro indice ecologico, biologico, di uno stato di salute generale di questi territori boschivi ancora più che soddisfacente. Oltre al cervo volante, qui vivono molte altre specie di insetti, sempre coleotteri, legati al materiale ligneo in decomposizione, come ad esempio i cerambicidi o longicorni, dei coleotteri caratterizzati dalla presenza di lunghissime antenne sul capo, a volte lunghe quasi il doppio del resto del proprio corpo, quindi della testa, del torace, dell'addome, e molte femmine di questi cerambicidi depositano le loro uova nel legname in decomposizione, dove poi si sviluppano le larve. Quindi sono tutte riconferme dell'importanza della necromassa in questi, della necromassa vegetale in questi ambienti boschivi. Da citare anche, sempre nell'ambito degli insetti, molte specie di ortotteri, di emitteri, di lepidotteri, cioè di farfalle, alcune appartenenti anche a specie piuttosto, con un areale piuttosto ridotto oramai nel nostro territorio regionale, che trovano non tanto nel pieno bosco quanto nelle radure, nei margini, nelle siepi, negli arbustetti che formano i cosiddetti mantelli di vegetazione cespugliosa che si sviluppano ai bordi dei boschi, e trovano appunto in tutte queste situazioni cosiddette ecotonali, cioè di transizione tra gli ambienti boschivi e gli ambienti più aperti di tipo erbaceo, degli ottimi spazi di rifugio e di nutrimento, in quanto proprio in queste situazioni particolari si sviluppano tutte quelle piante nutrici fondamentali per lo sviluppo delle loro uova, delle loro larve, e anche per il nutrimento. In questa ottica importanza fondamentale rivestono le siepi, o meglio quei cordoni di arbusti, di cespugli e di piante erbacee che possono garantire a queste faune, a questi animali, lo spostamento da un settore boschivo all'altro, anche attraversando zone agricole. Queste cinture arbustive che circondano i sentieri secondari della tenuta, che circondano i fossati e che attraversano zone coltivate a leguminose o a cereali, continuano a rappresentare dei veri e propri corridoi ecologici per permettere spostamenti e scambi reciproci, e quindi adeguati flussi genici fra una popolazione e l'altra, di queste faune strettamente legate agli ambienti forestali o ai loro margini. Ora ci troviamo all'interno di uno dei tratti più interessanti del bosco di Torre Colombaia, una vasta distesa di latifoglie decidue, il che vuol dire piante che perdono stagionalmente il proprio carico fogliare, solitamente agli inizi dell'autunno, della stagione fredda, per poi rigenerarlo pienamente nella primavera successiva, è costituito fondamentalmente da due specie dominanti, il cerro, o Quercus cerris, il suo nome scientifico, una pianta diffusa in molte aree, in molte regioni del Mediterraneo orientale, centro orientale, dal sud della Francia, dalla Provenza attraverso gran parte della penisola italiana, i Balcani, l'Anatolia, fino al nord della Siria e all'estremo nord del Libano, una quercia caducifoglia caratterizzata da foglie con lamina piuttosto stretta, allungata e con profonde incisioni, con lobi spesso con l'apice leggermente appuntito. Molto caratteristico il cerro anche per la produzione di ghiande di notevoli dimensioni, in parte la parte inferiore ricoperta da una cupola caratterizzata proprio da delle estroflessioni che le conferiscono un aspetto quasi ricciuto, quasi da ghianda con cupola arricciata, se vogliamo essere un po' più chiari. La seconda specie particolarmente diffusa in questo bosco e forse la più interessante sotto il profilo biogeografico è sicuramente il farnetto, il cui nome scientifico è Quercus frainetto, specie originaria e tipica delle formazioni boschive del vicino Oriente, Asia Minore e penisola balcanica, che poi trova nell'Italia centrale i suoi punti nell'areale originario naturale della specie più settentrionali ed occidentali di distribuzione. Proprio in Umbria, nell'Umbria centro-occidentale, esattamente in questa zona, Torre Colombaia e dintorni, e nella bassa Toscana, noi troviamo i siti, i luoghi più nord-occidentali di distribuzione globale, mondiale, naturale di questa pianta. Caratteristica per la lamina fogliare molto ampia, caratterizzata da incisioni molto più profonde di quelle del cerro e da lobi estremamente pronunciati. Considerate che la lamina fogliare di un farnetto può essere più ampia rispetto a quella del cerro anche del doppio della metà, quindi insomma è una foglia piuttosto grande, riconoscibilissima proprio per le sue dimensioni e per le caratteristiche che citavo prima, e anche la corteccia è particolare perché si presenta molto screpolata sia in senso longitudinale che orizzontale. È un tipo di screpolatura che conferisce alla corteccia del farnetto un aspetto quasi di piccole placche, a differenza di quella del cerro che presenta soprattutto fenditure in senso longitudinale. Le cortecce del cerro, Quercus cerris, ripeto, sono proprio caratteristiche per possedere questa colorazione generale di colore grigio cinerino, con queste profonde fenditure di tipo longitudinale che mettono in evidenza la parte interna della corteccia dal tipico color bruno cannella o cinnamomo, come si usa dire. Questa alternanza di colore di fondo grigiastro con queste piccole fenditure di colore cannella sono un elemento assolutamente caratteristico per il riconoscimento di un albero di cerro nel periodo invernale, quando il carico fogliare è ridotto al minimo, oltre che le famose ghiande di cui parlavamo prima, con questa cupola arricciata che ci possono permettere in ogni momento dell'anno sul terreno, riconoscendo queste ghiande con la cupola particolare, di associarle al cerro, alla pianta di cerro.
Segui il sentiero e siediti sulle panche ad ascoltare di fronte alla casetta.
Perché questa formazione forestale è così importante? Non solamente perché costituisce, da un punto di vista strettamente naturale, uno dei punti più a nord della distribuzione del famoso Farnetto più volte citato, ma perché costituisce in sé uno dei pochi residui di boschi, di formazioni forestali, di latifoglie, di caducifoglie ancora presenti nei territori basso collinari e di pianura dell'Umbria. Se voi pensate che prima della cosiddetta rivoluzione neolitica di 7000 anni fa, cioè prima dell'avvento delle prime comunità di agricoltori e di pastori che sostituirono quelle precedenti di cacciatori e raccoglitori, e soprattutto molto più tardi, prima dell'esplosione delle grandi culture sedentarie dell'età del bronzo e dell'età del ferro, in primis quelle etrusche e soprattutto quella romana, in particolare i romani che portarono avanti grandi opere di cosiddetta deforestazione, di bonifica, tra virgolette, di conversione di territorio forestale o paludoso, o comunque di territori naturali, tra virgolette, in ecosistemi agrari. Prima di tutto ciò, gran parte dei nostri territori, anche in pianura ed anche in collina, si presentavano ricoperti da boschi un po' come questo, di cui rimangono oggi residui minimali, tutti fortunatamente o quasi tutti protetti, purtroppo spesso protetti solo sulla carta, nel senso che nonostante la legislazione vieti l'abbattimento degli individui arborei o della vegetazione naturale, se non della caccia, eccetera, purtroppo non sono poche le zone cosiddette tutelate nel nostro territorio che ancora soffrono di questi problemi di impatto antropico. Qui, fortunatamente, a Torre Colombaia, ci troviamo sul serio in un'area in cui i proprietari e i gestori di questo territorio hanno seriamente preso in considerazione la tutela di questo importantissimo patrimonio boschivo e naturalistico in senso più ampio del termine, e eccettuate alcune zone dove ancora viene consentito un taglio ridotto, selettivo, eccetera, il grosso del territorio boschivo, esattamente anche queste zone che voi state al momento attraversando, ancora si presenta in uno stato di naturalità decisamente elevato.
Sali la scaletta a destra del bivacco e fermati a guardare lo stagno.
Eccolo, guarda Angelo che ha trovato!
Ha trovato?
Questi cercavamo. Parlavamo prima. Piccolo
di tritone. Dicevamo prima Triturus italicus. Questo è un piccolo, eccole qua. Perché diciamo le specie negli stagni di tritoni sono due, il Triturus italicus e il Carnifex. Questo è l'italicus. Guarda anche. Angelo, vieni a vedere. Il Triturus.
Nonostante le modeste dimensioni, questo stagno costituisce un vero e proprio serbatoio di vita selvatica, un'oasi palustre in grado di offrire rifugio a numerose specie di animali ed animali selvatici degli ecosistemi umidi. I folti giunchi, i canneti, la vegetazione acquatica che si rigenera ogni anno in primavera garantiscono ottimi habitat per una grande varietà di invertebrati d'acqua dolce. Insetti come varie specie di libellule, tra le quali la grande e elegantissima libellula imperiale o Anax imperator. Varie specie di anfibi come le rane verdi, le raganelle, i tritoni, alcuni rettili come l'innocua per l'uomo, biscia dal collare e numerosi uccelli dai piccoli passeriformi dei canneti alle gallinelle d'acqua, folaghe, tuffetti, ma anche anatre di varie specie, garzette ed aironi cenerini. Alcune di queste specie di uccelli frequentano piuttosto regolarmente lo stagno e vi nidificano, mentre la maggioranza sono migranti e vi sostano solo per pochi giorni all'anno. Il livello delle acque di questo stagno varia in modo considerevole nel corso delle stagioni, raggiungendo il massimo in autunno e primavera ed il minimo nel cuore dell'estate, anche con piano disseccamento superficiale nei mesi più caldi e siccitosi estivi. Fortunatamente molte piante ed animali acquatici riescono però a sfuggire alle ricorrenti siccità, affondando le proprie radici nei terreni più umidi, oppure rifugiandosi in profondità nel fango più umido e fresco, in attesa delle prime piogge per tornare ad emergere. Così lo stagno vive i suoi cicli stagionali, continuando a sostenere una ricca e variegata biodiversità.
C'è un pipistrello. Angelo, c'è un rinolo, c'è un pipistrello.
E adesso scendi e torna indietro per lo stesso sentiero.
Noterete, guardandovi a destra e a sinistra ai bordi del sentiero, la presenza di un considerevole numero di materiale ligneo. Possono essere interi grossi rami, tronchi abbattuti dal vento, dalle intemperie o dai loro processi naturali di morte della pianta, ma anche ramoscelli, per non parlare poi di tutto il materiale fogliare, di tutte le foglie precipitate dagli strati superiori del bosco. Ebbene, tutto questo materiale, che in un'antica ottica, purtroppo molto, se vogliamo, basata sull'ignoranza, per non dire anche sulla stupidità, perché quando si persevera sull'ignoranza, pur avendo possibilità di colmare queste lacune di sapere, purtroppo si sconfina nella stupidità. E il fatto che spesso e volentieri nelle nostre zone, ma come in tante altre aree dell'Europa, del mondo occidentale, questi materiali vengono considerati purtroppo come dei rifiuti da eliminare all'interno di un ecosistema boschivo, in realtà essi rappresentano, proprio in quanto rifiuti organici, la prima fonte di preservazione delle risorse forestali, perché esattamente da quei materiali, legni, frammenti di cortecce, germogli, ramoscelli, foglie, frutta, rifiuti organici di origine animale, considerando anche gli stessi cadaveri di animaletti selvatici che, finito il loro percorso di sviluppo, muoiono negli ambienti naturali, tutti questi materiali non sono altro che il presupposto per la formazione del cosiddetto suolo dell'humus. Lontano da essere sporcizia, lontano da essere boschi sporchi, cosiddetti non gestiti o mal gestiti, in realtà i boschi, tutte le formazioni boschive che presentano ingenti quantitativi di tutto ciò che noi ecologi forestali, biologi, naturalisti definiamo necromassa, cioè la massa di materiale organico in decomposizione, sono tutte aree forestali destinate a sopravvivere in futuro. Oltre al farnetto, Quercus frainetto, e al cerro, Quercus cerris, molte sono le altre specie arboree ed arbustive, per poi non parlare delle erbacee presenti all'interno di questo bosco di Torre Colombaia. Fra le altre arboree possiamo sicuramente citare la roverella, Quercus pubescens, un'altra quercia tipica di molte zone della nostra penisola, piuttosto simile al farnetto ma con le foglie decisamente più piccole, almeno in media, più coriacee, con la pagina inferiore solitamente, almeno negli individui giovani, piuttosto pubescente. La roverella però tende a crescere più che altro in quest'area lungo i bordi esterni della formazione forestale, proprio perché è una pianta che ha bisogno di più irradiazione solare e quindi, insomma, tende a svilupparsi nelle zone un po' più aperte, un po' più secche. Oltre alla roverella possiamo ancora trovare molte altre piante arboree legate invece agli ambienti un po' più ombrosi e umidi del bosco. Possiamo trovare degli ornielli, possiamo trovare anche dei corbezzoli, che sono piante tipicamente mediterranee ma che necessitano di un clima mediterraneo, submediterraneo, tendente al fresco umido. Poi vari tipi di acero, soprattutto l'acero campestre, l'acero minore, e poi un'infinità di specie arbustive che spaziano dal prunus spinosa, dal cosiddetto prugnolo o pruno selvatico, caratteristico per le sue piccole bacche, dall'aspetto prugnoso e dal colore leggermente grigio-bluastro, che diventa sempre più scuro con la maturazione avanzata della pianta, ma poi anche il corniolo con tipiche drupe di colore rosso fortemente acceso, che si sviluppa nella tarda estate e in autunno, e sono tutte piante, insieme a moltissime altre, che possono essere in grado di fornire cibo a sufficienza per molte specie di animali selvatici che se ne nutrono. E non solo, ma che trovano anche nel folto di questa vegetazione arbustiva e cespugliosa un perfetto luogo di rifugio, di riposo, di protezione dai cosiddetti predatori e non per ultimi anche dalle scocciature dei cosiddetti primati bipedi, cioè di noi stessi esseri umani. Oltre agli insetti, o meglio, grazie a questa abbondante presenza di insetti, numerose sono anche tutte quelle specie animali che di essi se ne nutrono, ad esempio uccelli insettivori, appartenenti a molte specie disparate, alcune tipicamente diffuse negli ecosistemi forestali con un livello di naturalità piuttosto elevato, fra queste i famosi picidi, di cui nel bosco di Torre Colombaia sono state segnalate ben 4 specie, il picchio verde, il picchio rosso maggiore, il picchio rosso mediano e il picchio rosso minore, e delle quali è il picchio verde il più diffuso, spesso individuabile tramite dei suoni che emette simili ad una sorta di tipico sghignazzamento particolarmente acuto, e che sono tutti animali che necessitano della presenza di annosi esemplari arborei, di querce in questa zona, in cui non solo ricercano il cibo e il nutrimento, ma che frequentano, soprattutto nelle cavità, negli interstizi, dei tronchi, degli esemplari più vecchi, degli individui più vecchi, come adeguato spazio per la riproduzione, la cova, eccetera. E per quanto riguarda l'avifauna, da ricordare anche la presenza di alcune interessanti specie di predatori tipici degli ambienti forestali, fra questi lo sparviere, che è stato più volte osservato, e poi vari cosiddetti rapaci notturni, tra i quali il gufo comune, tra i quali l'allocco, tra i quali la civetta e l'assiolo. Questi ultimi due, più che strettamente legati al bosco, sono più frequenti e più diffusi nelle zone cosiddette ecotonali di transizione, nelle radure, nei vecchi edifici, nei ruderi che ancora sono presenti in alcuni punti del territorio boschivo dell'azienda di Torre Colombaia. Per quanto riguarda invece dalla avifauna ai mammiferi, diverse sono le specie che sono state qui segnalate, micromammiferi, quindi piccoli roditori o insettivori legati soprattutto al sottobosco, e sono molte le specie, dallo schivo crepuscolare toporagno fino al topo selvatico dalla gola gialla, varie specie di arvicole e poi molti altri mammiferi che si nutrono, essendo predatori, di questi roditori e di questi insettivori, tra i quali alcuni mustelidi come la donnola di piccole dimensioni oppure la faina, abbiamo anche la volpe, abbiamo anche la presenza del più grande roditore della fauna autoctona europea, l'istrice, Istrix cristata, con i suoi aculei inconfondibili barrati di bianco e nero, che scava tane nel folto del bosco, che si nutre di tuberi, radici, bulbi, e la cui presenza, essendo un animale principalmente crepuscolare notturno, può essere abbastanza facilmente individuabile tramite il rilevamento e l'osservazione degli aculei dispersi nel terreno. Aculei che non è affatto vero che l'istrice riesca a lanciare come dei dardi, come delle frecce, tra virgolette, avvelenate, contro i malcapitati nemici o elementi di disturbo, così come la tradizione popolare vorrebbe, ma sono assolutamente animali totalmente innocui per l'uomo, e il fatto di trovare a volte un numero notevole di aculei nel suolo dipende semplicemente dal fatto che questi sono impiantati molto superficialmente nella cute dell'animale, e quando l'animale è spaventato deve correre in mezzo agli arbusti Stirando la muscolatura sottocutanea, questa provoca l'espulsione dell'aculeo, che non viene assolutamente lanciato, ripeto, come una freccia, ma tende a cadere dal dorso dell'animale nel terreno, non creando alcun problema per un eventuale umano o altre creature animali di passaggio. Quindi sfatiamo definitivamente questa falsissima storia dell'istrice lanciatore di aculei, lanciatore di frecce, dell'istrice arciere. Quindi non ha tutto ciò nulla a che vedere con la storia naturale, con i comportamenti, con l'etologia di questo interessantissimo animale, che tra l'altro è una specie protetta a livello europeo, a livello nazionale e a livello italiano. Pensate che in tutto il continente europeo l'istrice, della specie Istrix cristata, vive esclusivamente nel nostro paese, in Italia. Non esistono altri paesi d'Europa con presenze di istrice. L'istrice è un animale di chiara origine africana, quindi di origine subtropicale, molto diffuso in tutto il Nord Africa, e sembrerebbe che nel passato, nell'evoluzione naturale di questa specie, l'Italia fu l'unico paese che questo interessante roditore riuscì a colonizzare. Quindi rappresenta veramente un primato per noi, e in quanto tale riteniamo assolutamente fondamentale sforzarsi a tutti i livelli per garantire la conservazione di questo straordinario grosso roditore. E rimanendo ad altri mammiferi, avevamo citato prima la volpe, un'altra presenza per quanto sporadica e non così comune purtroppo all'interno di questo territorio. E per quanto invece riguarda i grandi mammiferi, sicuramente il cinghiale è presente, lo si può dedurre oltre che dalle osservazioni dirette, dalle tante tracce, dai tanti segnali lasciati dalle sue attività nel bosco e soprattutto nei pressi del piccolo stagno. A volte si possono osservare con un po' di attenzione alla base dei tronchi di grandi querce e delle porzioni della corteccia letteralmente levigate anche con crostoni di fango disseccato, e che sono una testimonianza diretta dello strofinamento di questi grossi mammiferi, che dopo essersi rotolati nel fango del vicino stagno o di una depressione umida tendono poi a ripulirsi da questo fango grattandosi, strofinandosi alla base dei vari tronchi. Quindi sono tutti segnali che ci denotano la presenza di questi animali, come tantissimi altri segni, tracce, escrementi, frammenti di cortecce strappate, ramoscelli spezzati, sono, per chi li sa vedere, per chi li sa interpretare, ottimi segnali che ci testimoniano della presenza di una ricca e variegata fauna all'interno di questo straordinario, piccolo ma straordinario, bosco relitto di Torre Colombaia. Ripetiamo ancora, uno degli ultimi lembi di boschi planiziali e basso collinari sopravvissuti nell'intero territorio regionale dell'Umbria. Una importante testimonianza degli ecosistemi del passato, che dovrebbe meritare molta più attenzione, non tanto da parte dei proprietari che stanno continuando a gestire tale territorio con una certa oculatezza, ma di tutte le autorità responsabili che si occupano, nei loro specifici compiti, di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione della biodiversità dei nostri territori boschivi.